Riprendiamo la nostra meditazione sull'Epistola di Giacomo, evidentemente questa mattina andiamo anche a chiudere il primo capitolo, ma guardando e riguardando mi sarebbe piaciuto anche portare qualcos'altro stamattina, però il Signore portava sempre qui il mio pensiero su questo capitolo. E quindi rifaremo anche delle riflessioni proprio dal primo versetto, e ripeto, andremo a chiudere almeno la prima parte del capitolo 1. Come avevo già detto l'ultimo giovedì che è toccato a me venire qua, andremo tranquillamente, quindi torneremo questa mattina a parlare della prova, diremo qualcosa in più, proprio per non lasciare possibilmente nulla è caso, visto che la parola del Signore viene meditata, viene approfondita, ma non per lasciare qualcosa al caso, per dire abbiamo fatto il nostro dovere anche questa mattina. E allora niente, capitolo primo dell'Epistola di Giacomo. Come abbiamo già detto l'altra volta, questa epistola vuole mettere un accento, sotto molte forme, devo dire, molto bella questa epistola, un accento: se tu sei un figlio di Dio, questo si deve anche vedere. Ed evidentemente, come andiamo anche a guardare proprio verso la fine anche del capitolo 1, parla della parola di Dio, parla dell'opera dello Spirito Santo, cioè non è un vestito che noi ci mettiamo e ci togliamo, no? Oggi sono qui questa mattina e quindi mi sono messo il vestito di cristiano, di credente, ho pregato, abbiamo cantato, abbiamo preso il pane e il vino, e poi adesso quando finisce tutto vado fuori, me lo tiro via e metto quello del lavoro, metto quello del... E devo dire che questa è una riflessione che mi ha colpito, perché proprio perché noi ci siamo, da quando noi ci siamo convertiti, abbiamo fatto una scelta. Lo vedremo più avanti, è come se, no, come se, abbiamo fatto, lasciatemi passare la parola, abbiamo fatto un contratto con il Signore, del quale il Signore ci ricorda tutti i giorni. Perché io mi alzo al mattino e il Signore è lì con me, mette in moto la mia mente, mi ha dato un buon sonno probabilmente, poi troviamo la nostra tavola imbandita, il nostro posto di lavoro, il Signore ci ricorda, è fedele. Andiamo davanti a Lui nella meditazione della parola ed è fedele, perché quante volte solo una piccola parte di un versetto ci tiene lì, perde il tempo, se non per ore. Il Signore è fedele, noi dobbiamo essere altrettanto fedeli. Se ci lasciamo cambiare dal Signore, questo si deve vedere. Riflettevo questo perché, come sapete, sto... per il momento facendo questo lavoro di sorveglianza. Io vi devo dire che ho visto una cosa impressionante, no? Non so se Luca può testimoniare anche questo, ma quando tu metti una divisa, vi posso garantire che questo là fuori fa una differenza enorme. E non c'è da dire nulla, basta una divisa blu con due scudetti che dove c'è scritto sicurezza, e questo fa una differenza enorme. Una volta in macchina c'era davanti un'altra auto che per 2-3 chilometri aveva la freccia a destra e non girava, no? Ma tranquillamente, veramente, mi sono affiancato poi in un curvone, ho detto, oh, scusi, che cosa è successo? Niente, detto, signora, sono 2 chilometri che c'ha la freccia, forse se la tira via, ah, subito, no? Un'altra volta in un sorpasso, di mattina presto, erano le 7, quindi posso capire che siamo un po' tutti addormentati, c'era uno davanti che faceva un po' a zig zag, io lo so, l'ho sorpassato e l'ho guardato così, ma ripeto, né cattivo, lui si è guardato, l'ho perso, ha rallentato di colpo. Che differenza fa portare una divisa o no? E fa la differenza essere dei cristiani noi per noi nel mondo? C'è una differenza che si vede, dove gli altri ci guardano e dicono, oh, ma tu che cosa c'hai? Oh, ma mi spieghi che cosa caratterizza la tua vita, perché la voglio avere anch'io? Se siamo figli di Dio, e stamattina l'abbiamo testimoniato tutti nelle preghiere, allora evidentemente fuori noi siamo una luce. Allora, questo capitolo parte parlando della prova. Fratelli miei, considerate come, ripeto, lo riprendo perché ho fatto delle riflessioni ulteriori. Fratelli miei, considerate come argomento di completa allegrezza le prove svariate in cui venite a trovarvi, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza. Fermiamoci un attimo. Come sappiamo, la prova che la prova è la prova, poi c'è la tentazione, poi c'è anche la punizione del Signore, no? Giustamente Remo spesso diceva una cosa, cioè quando qualcosa ci capita nella nostra vita, chissà perché noi racchiudiamo sempre tutto sotto la prova del Signore. Il Signore non ci punisce mai, è come se non fossimo mai tentati dal maligno, è sempre una prova per noi. Sbagliato, perché la prova è la prova, come vedremo adesso. La tentazione è una cosa e poi c'è anche la punizione del Signore quando sbagliamo. Sono tre cose diverse. Mi sto rendendo conto, più approfondisco la parola del Signore, che se io non ho bene il concetto di ciò che va al posto giusto nella parola di Dio, faccio solo una gran confusione. E questo non mi permette di crescere. La prova, come dice qui, le svariate prove nelle quali noi ci veniamo a trovare, sono prove che servono per farci crescere nella nostra fede. In Deuteronomio ancora c'è scritto, leggo io perché ho il foglio con tutti i versetti, ne leggerò alcuni. Tu non darai retta, ed è una delle tante volte che il Signore lo dice, tu non darai retta alle parole di quel profeta o di quel sognatore, perché l'Eterno, il vostro Dio, vi mette alla prova per sapere se amate l'Eterno, il Dio vostro, con tutto il vostro cuore, con tutta l'anima vostra. Il Signore usa la prova e molte volte, sempre, a noi la prova non piace, perché il Signore permette la prova sempre negli ambiti che ci stanno più a cuore, evidentemente. Perché quando ci deve parlare, ci viene a toccare in quegli ambiti nei quali noi abbiamo messo il cuore. In fondo noi penso che possiamo testimoniare tutti così. Ma la prova è una scuola che ci serve per rafforzare la nostra fede e il Signore la usa per vedere se noi lo amiamo, ma non solo, va di più, se lo amiamo con tutto il nostro cuore e con tutta l'anima nostra, quindi se lo amiamo interamente. Questa mattina cosa abbiamo detto nelle preghiere? Nella mia, negli altri, Signore, noi ti amiamo, riconosciamo che Gesù ha fatto un grande miracolo nella nostra vita, quindi nelle preghiere, quando andiamo davanti a Lui, siamo pronti a dire, Signore, noi ti amiamo con le nostre difficoltà, con le nostre limitazioni, con la nostra carnalità che ci fa cadere, però Signore, in fondo al nostro cuore possiamo dirti che ti amiamo. Ma nella nostra vita di tutti i giorni, è vero questo? Quando abbiamo una prova nel nostro cuore, come ci comportiamo? La prendiamo come una scuola del Signore? Vi porto un'esperienza di questa settimana. Perché il Signore d'altra parte dice, non tentatemi, e come mi ha insegnato Remo, cioè quando tu devi meditare parti dalle tue esperienze personali, fa, perché poi i professori ce ne sono tanti in giro, e questa settimana, mercoledì, finalmente ho fatto l'esame che mi avrebbe potuto dare l'abilitazione per il lavoro che voglio fare, finalmente sono arrivato in fondo, ringraziate il Signore, cosa che non è stato perché non l'ho passato. Ma qual era il problema? Mi sono chiesto, Signore, che cosa è successo? Dove l'inghippo? Il Signore mi ha detto semplicemente, mi hai pregato per giorni che io facessi un miracolo ed ero pronto a farlo, però d'altra parte se hai preso i giorni che ti ho dato per non studiare, evidentemente la mia preghiera è andata nella direzione di voler quasi tentare il Signore di fare un miracolo lì dove io potevo fare la mia parte, no? E rientra nel discorso, se ricordate, della risurrezione di Lazzaro. Il Signore poteva spostare la pietra? Certo che poteva spostarla, ma era una cosa che toccava agli uomini. Voi spostate la pietra, io ridò la vita a colui che è morto. Quello che a noi tocca lo dobbiamo fare, no? E allora ho imparato un'altra lezione, devo dire, venendo... lasciatemi passare così, da un periodo bellissimo dove il Signore ha operato, ho detto, beh, e il Signore ha detto, no, non funziona così. E mi ha fatto ripetere una prova, mi ha fatto ripetere un'esperienza del quale mi aveva già parlato, però noi delle volte ci sediamo sulle esperienze fatte e poi il Signore dice, beh, adesso ti fermi, gloria al Signore, abbiamo avuto modo di lodare e benedire il Signore anche in questo, non è successo niente di particolare, ma tutte... Riflettendo anche con mia moglie, ho detto, guarda, il Signore mi mette davanti una grande prova, perché il Signore voleva provare anche lì la mia fede, una prova che non ho superato, ma il Signore è buono, perché poi subito mi ha ripreso sotto le sue braccia e continua a fare ciò che Lui deve fare nella mia vita. Ancora nel Salmo 17,3 c'è scritto, tu hai scrutato il mio cuore, l'hai visitato nella notte, mi hai provato, che bello, e non hai rinvenuto nulla, la mia bocca non trapassa il mio pensiero. Noi potremmo fermarci su questo versetto, continuare a meditare per settimane, no? Il Signore ci prova. E qui lo scrittore, che Davide, dice: Signore, tu hai provato il mio cuore, non solo, quindi so che vieni a provare il mio cuore. Lo scrittore può dire anche: non hai trovato nulla, che bello. Tutte le volte che il Signore viene a provarci, possiamo dire la stessa cosa noi. Sarebbe bello dire: Signore, mi hai provato e sono venuto fuori vincitore. Ti lodo e ti adoro. Delle volte c'è qualche fermata. Allora la prova è una scuola che il Signore ci metterà tutti i giorni davanti. Quando arrivano le prove, io direi che la domanda è posta in maniera errata, perché noi tutti i giorni siamo provati dal Signore, in tutte le situazioni. Fin da quando mettiamo i piedi a terra dal letto, il Signore ci scruta. Perché Lui è onnisciente, conosce tutto, vede la nostra giornata davanti, e in tutta la nostra giornata la domanda sarà sempre solo una: dai il mio cuore a me di fronte a ciò che tu hai davanti? E allora scatta la prova, prima di andare al lavoro, in famiglia, con i figli, con i fratelli. Mi ami? È una prova per vedere a che punto è la nostra fede. E devo dire, essere provati dal Signore è una benedizione, perché vuol dire che stiamo camminando con Lui, vuol dire che il Signore è sopra di noi, e la prova, ripeto, è una scuola che serve per farci crescere nella fede, per rafforzare la fede in Lui. Perché quando la passiamo, io spesso faccio così, mi guardo sulle esperienze passate, guardo lì dove ho fatto delle esperienze con il Signore, dove il Signore mi ha provato, quando ho superato la prova, quando non l'ho superata, e su quelle posso guardarmi avanti. Così la prova, ripeto, sono tornato su questo perché penso che sia importante. È importante mettersi davanti al Signore, ma qui il discorso sarebbe più lungo, mettersi davanti al Signore e capire bene che cosa abbiamo davanti. Se ciò che abbiamo davanti, ripeto, è una prova del Signore, o il maligno che ci tenta, o una punizione del Signore, perché questo fa, se capiamo in quale situazione siamo, possiamo reagire rispetto alla situazione. Ripeto, se è una prova, allora il Signore mi chiama ad usare la fede. Se è una tentazione, il Signore dice: io non tento nessuno, lo vedremo dopo. E quindi fermati, apri il tuo cuore al Signore prima, come dice anche per Caino: il peccato ti sta spiando, ti sta tentando e ti vuol far cadere. Fermati. E così quando il Signore ci punisce, perché il Signore ci punisce, come fa qualunque figlio con qualunque genitore con i figli: quando sbagli c'è una punizione rispetto a ciò che è stato sbagliato, evidentemente, non è che siamo... però c'è anche quello, allora lì forse dobbiamo umiliarci, chiedere perdono al Signore. Ma ripeto, capire bene qual è la situazione che abbiamo davanti ci permette anche di reagire ad essa nel modo giusto. Quindi abbiamo detto, sapendo che la prova, quindi la scuola che il Signore ci mette avanti attraverso la prova, produce costanza. La costanza compie appieno l'opera sua in voi, onde siate perfetti e completi, di nulla mancanti. E certo, perché se noi usiamo la fede, impariamo ad usare la fede in tutte le situazioni, possiamo stare tranquilli che il Signore opera, che il Signore aprirà e chiuderà le porte nella nostra vita. Possiamo dire, come qua dice Giacomo, possiamo essere tranquilli di essere perfetti e completi, di nulla mancanti, ma non perché è un merito mio, ma perché il Signore riesce ad operare nel mio cuore, riesce a cambiare il mio carattere, i miei pensieri, e quindi se ho la mente di Cristo che si vuole sostituire alla mia, posso dire per fede di essere perfetto e non mancante di nulla. Che se alcuno di voi manca di sapienza, ecco il secondo punto che voglio ancora rimarcare, la chiega Dio, che dona a tutti liberamente, senza rinfacciare gli sarà donata. L'altra volta ci siamo soffermati sul fatto che, appunto, di chiedere senza stare in dubbio. Se noi chiediamo qualcosa al Signore, non dobbiamo stare in dubbio, a meno che, come ho fatto io, non chiedo qualcosa di sbagliato. Quindi, quando chiedo qualcosa al Signore, e il Signore non mi risponde, devo andare a verificare perché. Perché il Signore non si sbaglia. Perché il Signore, se non risponde ad una preghiera, c'è un motivo, ed è sempre nel mio cuore, da andare a ricercare nel mio cuore. Signore, perché non mi hai risposto? Dopo che ti ho pregato per 15 giorni, tu mi hai risposto in maniera negativa, pensavo diversamente. Allora vado a vedere nel mio cuore. Ma se io chiedo con fede, e come dice la parola, secondo ciò che il Signore vuole, le preghiere fatte secondo la volontà del Signore hanno il loro sì e il loro amen. Il Signore risponde. Allora dice, se voi chiedete sapienza, chiedetela con fede e io ve la darò. E su questo l'abbiamo visto l'altra volta. Io voglio soffermarmi però questa mattina anche sulla parola sapienza, no? Che cos'è la sapienza? In Giobbe 28:28 c'è scritto, ecco, temere il Signore, questa è la sapienza, e fuggire il male, l'intelligenza. La sapienza per gli uomini è il sapere tante cose, no? È l'approfondire molti argomenti, il che va benissimo. Ma la sapienza per il Signore è un'altra cosa. La sapienza per il Signore è fuggire il male. La sapienza per il Signore è temere il Signore. Ancora nel Salmo 111:10 c'è scritto il timore dell'Eterno è il principio della sapienza. Non è lo studio, non è dover approfondire tante cose, ripeto che va benissimo, facciamolo. Ma davanti al Signore la scintilla che scaturisce in me la sapienza è il timore dell'Eterno. Buon senno hanno tutti quelli, sempre il Salmo 111, che mettono in pratica la sua legge, la sua lode dimora in perpetuo allora. Allora, il Signore mi sta dicendo, tu chiedimi sapienza. Perché? A cosa mi serve la sapienza? Per affrontare la prova o ciò che il Signore mi mette davanti. Ma non serve la sapienza del mondo, serve la sapienza che viene da Dio. La sapienza che viene da Dio è essere timorati del Signore. E, come leggiamo anche in Proverbi, il principio della sapienza è acquista la sapienza, sia a costo di quanto possiedi. Acquista l'intelligenza, esaltala ed essa ti innalzerà, essa ti coprirà di gloria quando tu l'avrai abbracciata. Il principio della sapienza è il timore dell'Eterno, quindi il sottomettersi ai comandamenti del Signore. Quindi il sottomettersi alla parola di Dio, questa è la sapienza che ci serve per affrontare la vita. Poi se abbiamo le capacità, la voglia di approfondire tutti i vari aspetti della vita a livello scientifico, chimico, facciamoli, il Signore ci ha dato un'intelligenza che non appare. Benissimo, ma per affrontare la nostra vita abbiamo bisogno di questo tipo di sapienza, la sapienza che viene dal Signore. Questa sapienza noi la acquistiamo solo se siamo timorati del Signore. Quindi potrei dire, se abbiamo un cuore integro, e Giorgio su questo spesso ci parla, non devo aggiungere nulla, e se ci sottomettiamo ai comandamenti che il Signore ci ha dato. Io ho conosciuto dei credenti giù nel mio paese natale, San Giovanni Rotondo. Ero piccolo e quindi c'erano ancora di queste persone, forse adesso meno o forse non più. Persone estremamente, umanamente parlando, ignoranti, contadini. Ma dico ignoranti nel senso che non sapevano neanche leggere, proprio, quindi non lo dico in maniera negativa. Sapete come hanno imparato ad affrontare la loro vita? Sapete come hanno imparato a leggere e a scrivere? Con la parola di Dio. Io con mio padre li andavo a trovare e tu vedevi queste persone in queste case, anche quelle di una volta di campagna, Scarne, no? Con il loro registratorino che ascoltavano la parola di Dio e stavano lì e ti dicevano, fratello, ho imparato a leggere. Io le ho conosciute queste persone. La sapienza che ci serve viene dalla parola di Dio. Questa parola ci dà tutto, ci dà tutto. Sapienza e intelligenza. Dobbiamo sottometterci, ripeto, ai comandamenti del Signore, alla sua parola ed avere timore dell'Eterno. Quindi tenerlo in grande considerazione. Abbiamo detto che Giacomo ci mette di fronte una questione a noi credenti, no? Dice, fratelli miei, sta parlando a noi, sta parlando a dei credenti. Se tu sei un figlio di Dio, questo si deve vedere. Allora, nella prova come ti comporterai? Avendo fede nel Signore. Nella prova e nelle svariati fatti della vita che ti si presenteranno davanti, come ti comporterai? Chiedendo la sapienza, ma quella giusta, al Signore. Ripeto che è differente. Proprio l'altro giorno dicevo con una persona al telefono, dicevo, io mi fido di ciò che il Signore sta facendo. Ma tu non puoi dire così, perché allora giudichi gli altri che non hanno la fede di credere a questo. Ho detto, io penso così, e gli altri cresceranno o gli altri mediteranno per i loro aspetti. Ho detto, io mi fido del Signore di quello che sta facendo. Punto. E chiudo gli occhi al mondo, così gli ho detto, chiudo gli occhi a tutto quello che sta succedendo, perché è il Signore che lo permette. E allora perché devo perdere del tempo a ragionare delle questioni quando posso andare direttamente a ciò, a colui che permette ogni cosa? La perdita di tempo. Ci fidiamo del Signore. La fede produce costanza, e il Signore può usarci anche nel mondo come, dicevo l'altra volta, come luminari, perché, ripeto, se sono un figlio di Dio, allora questo si vede. Ma non deve essere un meccanismo umano. Il Signore opera nei nostri cuori, lo Spirito Santo ci guida, lasciamo che Lui ci cambi, e questo tranquillamente si vedrà fuori, non mi dovrò neanche preoccupare, si vedrà. E così arriviamo al versetto, perché ripeto, non riprendo tutto del capitolo 1, solo alcune cose che mi hanno fatto riflettere, quindi ci sono tornato sopra, e ancora siamo al versetto 12. Beato l'uomo, allora, dice qui, che sostiene la prova, perché essendosi reso approvato riceverà la corona della vita che il Signore ha promesso a tutti quelli che l'amano. Fermiamoci un attimo. Qui chiude un discorso della prova, ma apre una luce su quello che poi dirà dopo, sulla tentazione. Allora, abbiamo letto in Giacomo, beato l'uomo che sostiene la prova, perché essendosi reso approvato riceverà la corona della vita che il Signore ha promesso a quelli che l'amano. In Romani 8,28 cosa c'è scritto? Sappiamo, or noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di chi? Di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo proponimento. E in Seconda Timoteo ancora cosa c'è scritto? 4,8. Del rimanente mi è riservata la corona di giustizia che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno, e non solo a me, ma a tutti quelli che avranno amato la sua apparizione. E qua mi sono dovuto fermare, ho detto, Signore, qui c'è qualcosa che tu mi vuoi dire. Amare. Gesù, quando risuscitò, chiese a Pietro, quante volte? 3 volte. Mi ami tu? Mi ami tu? Mi ami tu? Evidentemente tutte queste cose possono dire anche cose diverse, sto seguendo un ragionamento che mi ha fatto riflettere. Il rapporto con il Signore si basa sull'amore, e voi direte, ancora, è tutte le volte la stessa cosa. Sì, tutte le volte la stessa cosa, perché anch'io posso fare lo stesso esempio. Ma scusate, ma quando noi amiamo una persona, e lo diceva bene Alessio giovedì, quando noi amiamo una persona, sinceramente noi non dobbiamo sforzarci di dire ti amo. E non è un ripetere le cose che tutti dicono, perché lo dice Sauro, lo dice Piero, lo dice Giorgio, lo dice Alessio, anche tu. È così. Noi siamo attratti da ciò che amiamo. È inutile. Noi siamo attratti da ciò che mi ama. Se a me piace stare insieme con mia moglie, perché la amo. Delle volte ho sentito dire anche nel mondo, devo dire anche da qualche credente che mi ha un po' fatto indietro a delle cose che ho sentito anni fa. Cioè, però, anche a mia moglie, se devo dire ti amo, ma è pesante, cioè, è un impegno forte. E perché ti sei sposato? Ti sarai sposato perché tua moglie è ricca, almeno? C'è un motivo perché? No. Figlia di operai. Voglio dire, almeno un motivo c'era, allora capivo che c'era un motivo di interesse almeno. Posso farvi una domanda? Noi siamo la sposa di Cristo, perché abbiamo un contratto matrimonio con il Signore Gesù? Rispondete, ognuno per conto proprio, perché abbiamo contratto matrimonio col Signore Gesù? Lo sposo che un giorno verrà a prenderci? E questo è fondamentale. E questo cambia la nostra vita. Lo abbiamo fatto per interesse? Almeno c'è un motivo, allora andiamo dal Signore. Ti ho sposato per interesse, Signore, perché pensavo che da quando io ho contratto un matrimonio con te, il giorno della mia conversione, sarei diventato ricco, avrei fatto tutto quello che volevo, davanti a me si sarebbero aperte praterie di libertà e di fare tutto quello che volevo. Allora c'è un motivo sbagliato, però c'è un motivo. L'amore ci porta a morire per le persone. Voglio leggere Zaccaria, lo dicevo in preghiera, che abbiamo meditato ieri sera, mi ha colpito. Qui parla del pastore, ed essi dice al versetto, al capitolo 11, versetto, leggo solo io, versetto l'11, 13, il 12. Datemi il mio salario, e dice, se no lasciate stare, ed essi mi pesarono il mio salario, 30 sicli d'argento. Allora sono andato a guardare un attimino, come dicevo in preghiera, il prezzo che l'uomo ha dato a Gesù, i 30 sicli d'argento, hanno un significato, che è brutto, perché 30 sicli d'argento si davano per uno schiavo, e per uno schiavo che non era neanche al massimo della propria condizione fisica. Quindi già gli schiavi erano considerati come la feccia, come gli scarti. Ma poi c'era ancora di più, c'erano quelli che non servivano proprio a niente perché forse avevano un braccio che non andava, avevano qualche malattia. Il prezzo che gli uomini hanno dato a Gesù era il prezzo di uno schiavo che non era nel pieno delle sue forze. Allora la domanda nel mio cuore è sorta: perché hai contratto matrimonio col Signore? Ma che prezzo dai tu a ciò che il Signore ha fatto? Che prezzo do io a ciò che il Signore ha fatto? Perché se io non avessi lo Spirito Santo, il mio prezzo era di 30 sicli d'argento. Gesù, ma chissà, se è venuto, è morto per i miei peccati. Ma questo è il prezzo che gli uomini hanno dato. E noi che prezzo diamo al sacrificio di Cristo? E noi, ripeto, perché abbiamo contratto matrimonio con il Signore? Sarà promessa a quelli che l'amano. Il Signore dice che fa ogni cosa buona per noi, per quelli che l'amano, per quelli che hanno amato la sua apparizione. Il Signore, ecco perché mi sono fatto la domanda, perché hai contratto matrimonio con il Signore? Qual è il vero motivo? Perché la mia vita non rispecchia ciò che dice Giacomo, perché la mia vita non rispecchia una vita fedele al Signore, soprattutto nel mondo, perché guardate, qui dentro è facile stare, qui dentro è facile dire Signore ti benedica, pregare, ma la vera battaglia noi l'abbiamo fuori, la vera testimonianza noi dobbiamo darla fuori, e la mia vita non rispecchia ciò che il Signore dice nella sua parola. Per quale motivo? Allora mi sono chiesto a Costanzo, tu perché hai sposato il Signore Gesù? E che valore dai al sangue di Cristo, al sacrificio di Cristo? Che non ti sei ingannato, no? Come dice più avanti, nessuno si inganni. Conosciamo testimonianze di uomini che veramente presi dallo Spirito Santo, ripieni dello Spirito Santo, hanno fatto cose enormi. A me c'è un film che piace, che io guardo, ormai non so quante volte l'ho guardato, ce ne sono due che guardo, e che proprio hanno il messaggio molto chiaro di ciò che il Signore vuol fare nella nostra vita. Uno è Momenti di Gloria. Questo credente che ha deciso di fare quello che ha fatto, di correre, no? E che di fronte alla richiesta, lui è partito per le Olimpiadi, per il film dura 2 ore e 40, quindi la richiesta ormai lì sul campo, e la sua corsa dei 100 metri, 200 metri, comunque si svolgeva di domenica, lui ha detto no, Era già lì, doveva correre la domenica dopo, ormai non si trattava più di dover decidere, era già lì. E lui dice no, la domenica è il giorno del Signore, io non corro. Sono intervenuti tutti, dal re, dai governanti, ma come? Tu devi, ma lascia stare, ma per una volta. Lui ha detto no, so ciò che mi chiede il mio Signore, io di domenica non corro. Allora, fino avanti, allora un suo collega di corsa dice, ascolta, facciamo una cosa. Tu corri 400 mercoledì e io corro 100 e 200 domenica. Ottimo. Hanno trovato, potete immaginare come è andata a finire, lui ha vinto. Questo ragazzo, dopo aver vinto la medaglia d'oro, è partito per la Cina. Voi sapete come è andata a finire. A 43 anni, con un tumore al cervello, il Signore l'ha portato via. Ha servito il Signore. Mi viene in mente Oswald Chambers, che più o meno... Il Signore l'ha portato via più o meno a quell'età lì. Ha voluto onorare il Signore. Quel film ha vinto, penso, 3 premi Oscar all'epoca, perché è un film vecchio. È bellissimo quel film. Ha un messaggio evangelico, secondo me, film così non ce ne sono mai più stati. L'altro è Fede come patate. Storia vera. Ti fa venire lacrime agli occhi di quello che il Signore può fare nella nostra vita. Andare controcorrente, andare a seminare delle patate dove non pioveva, e dietro c'è tutta una storia evidentemente, dove non pioveva da mesi, ed erano ormai sull'orlo del baratro perché avrebbero chiuso tutti i loro lavori, le loro fattorie, tutto sarebbe... Non ha piovuto, hanno fatto un raccolto che ha dato da mangiare non so a quanti lì nella zona, ha portato denaro, ha rifatto ripartire il commercio. Questi sono i miracoli che ha fatto il Signore. Ma questi uomini... Di fronte al matrimonio che hanno contratto con il Signore, hanno detto, Signore, tu sarai fedele e io sarò fedele. Costi quello che costi. Cosa abbiamo letto? Acquista la sapienza, abbiamo detto, ecco che si ricollega tutto. Dice Proverbi, a costo di quanto possiedi. E che cosa mi viene in mente? Mi viene in mente quando la Scrittura ci parla della perla di gran prezzo. Che trovata la perla, ho venduto tutto per seguire il Signore. Ho venduto tutto perché io devo acquistare quella cosa lì, costi quello che costi. E mi rendo conto che dirlo da qua dietro è più facile che metterlo in pratica, guardate, proprio perché non ci sono professori. Ma questo è quello che vuole il Signore, questa è la verità. Vendi tutto e acquista la sapienza, e acquista il timore dell'Eterno. Sottomettiti ai comandamenti del Signore. Questi saranno la tua... il refrigerio della tua anima. Dicevo appunto con questa persona, ho detto, io credo che il Signore è buono e mi vuole bene, chiudo gli occhi a tutto ciò che è attorno a me, e delle volte si fa anche un po' fatica, ma voglio continuare a credere che il Signore sta facendo il mio bene. Io voglio continuare a credere questo. E allora quando il Signore continua a ripetere che il nostro rapporto con Lui è un rapporto d'amore, ci sta dicendo questo: ma se tu mi ami, ti butti nelle mie braccia e ti fidi di quello che io sto facendo, no? E allora se arriva la prova, grazie Signore, e l'affronterò con gioia, anche le prove più difficili, e chiederò sapienza al Signore, non lamentandomi, non portando al Signore delle lamentele, ma di fronte a qualunque prova che il Signore mette avanti, Signore, dammi la sapienza per far sì che io possa andare fuori, come ha detto Paolo, arrivare fino in fondo ed essere vincitore. E il Signore per noi ha preparato una corona nel cielo. Andiamo avanti, dice, e questo rapporto di amore cambia anche quello che andiamo a leggere dal versetto 13. Dice, nessuno quando è tentato dica, io tentato, sono tentato da Dio, perché Dio non può tentare, non può essere tentato dal male, né egli stesso tenta alcuno, ma ognuno è tentato dalla propria concupiscenza che lo attrae, lo adesca, poi la concupiscenza avendo concepito partorisce il peccato, il peccato quando è compiuto produce la morte. Non errate, fratelli miei diletti, ogni donazione buona viene e ogni donazione buona e ogni dono perfetto vengono dall'alto, discendendo dal Padre degli astri luminosi, perché presso il quale non c'è variazione né ombra prodotta da rivolgimento. Egli ci ha di sua volontà generati mediante la parola di verità affinché siamo in un certo modo le primizie delle sue creature. Allora il Signore non tenta nessuno. E qui farò alcune piccole riflessioni, perché so che il fratello ne ha parlato giovedì, io quel messaggio l'ho ascoltato alle 11 di sera, quindi andate a risentire ciò che ha detto il fratello giovedì. Mi chiedo se quando vengono, apro una parentesi, se quando vengono dati certi messaggi corriamo a prenderci il CD, sinceramente. Perché il Signore sta parlando. E se, io anche per questo l'ho chiamato, ho detto, adesso c'è un assassino, ho detto, perché non so di che cosa devo parlare poi domenica. Ma se il Signore ci sta mettendo davanti questo passo, è bene che riflettiamo. Perché non è un caso. Abbiamo tutti lo stesso Spirito Santo. Il Signore sapeva dove ero io arrivato in questo capitolo e ha permesso al fratello di parlarne. Va tutto bene, ma noi dobbiamo riflettere. Facciamo la coda a prendere qualche CD e riascoltiamoli. E aggiungo solo alcune cose rispetto a quello che ha detto il fratello. Qui Giacomo ci mette di fronte a un fatto. Dice, tu prenditi la tua responsabilità da credente, non dire ma tentate il Signore. No, no, è come se dicesse, ti spiego io come vanno le cose. Noi siamo tentati dalla nostra concupiscenza. Noi guardiamo qualcosa e ci innamoriamo di qualcos'altro. Tanto che il Signore non usa mezzi termini quando molte volte nel Vecchio Testamento dice al suo popolo che lo tradisce, voi siete come una prostituta. Perché qualunque cosa vi passa davanti, voi tac mi abbandonate. Perché abbiamo contratto un matrimonio con il Signore? Non diciamo allora, ma io ho sbagliato, è stato il serpente a dirmelo. L'uomo ha detto che era stata la donna era stata il serpente. Mi piaceva la preghiera del fratello stamattina, del fratello Crescenzo, che diceva, mi ha fatto riflettere. Il Signore ha messo l'uomo in un giardino perfetto, bellissimo, dove il peccato non c'era. Ma non solo, aveva in quel giardino la presenza del Dio che l'aveva creato. Che cosa gli mancava? Cosa gli mancava? E quando arriva Eva, è nella stessa condizione. Cosa gli mancava? Noi agoniamo ad avere una vita così. Noi agoniamo ad avere una vita perfetta in comunione col Signore. Non vediamo l'ora di andare nel cielo ai nostri giorni. Ma ad Adamo ed Eva cosa mancava? Ma è bastato un serpentello che gli ha fatti un attimino riflettere. E per la libertà del Signore, che il Signore ci ha donati, però una cosa diversa, però posso arrivare, però prendo e mangio, il Signore è stato tradito. E devo dire che non sono diverso da Adamo ed Eva. A me basta molto meno per tradire il Signore. A me basta molto meno. Gli occhi sono lì che parlano tutti i giorni. Gli occhi sono lì che buttano nel nostro cuore e nella nostra anima di tutto, no? Benedetto, il messaggio che ha cancellato, ma non doveva cancellarlo. Il messaggio che ha portato il fratello Piero sull'anima, il corpo, lo spirito. Di che cosa ci cibiamo? E allora non abbiamo... Allora non dobbiamo dire, ma la mia vita spirituale non cresce, come se fosse colpa chissà di chi, no? Ma la colpa è la mia, perché invece di guardare e avere i miei occhi fissi sulla scrittura, su ciò che il Signore mi chiede, su Gesù Cristo, sulla sua vittoria, io guardo anche tante altre cose, no? Guardo tante altre cose. E nei nostri cuori ci sono degli amori che il Signore non condivide. Allora, quando siamo tentati? Noi siamo tentati dalla nostra concupiscenza, da ciò che noi vediamo, da ciò che ci attrae. La concupiscenza partorisce il peccato, perché c'è anche differenza, mi ricordo, affrontiamo questo discorso, forse una delle riunioni della domenica pomeriggio. Perché io posso anche accorgermi di essere tentato, e se mi fermo lì, benedetto il Signore, no? Cosa dice a Caino? Attento, perché il peccato ti sta guardando, puoi fermarti ancora, io ti avverto, fermati prima. Ma quando la tentazione, noi gli diamo spazio attraverso la concupiscenza, è veloce, il passo poi tra il peccato che produce la morte, un attimo. Ma quante volte abbiamo disonorato il Signore e dentro abbiamo sentito qualcosa che moriva? È vero o no? E che cos'è? È lo Spirito Santo che, non accettando ciò che noi stiamo facendo, proprio è come se spegnesse la luce. Io purtroppo, queste non sono testimonianze di miracoli, all'inverso, al contrario, senti lo Spirito Santo che dice no, e senti dentro qualcosa che muore, si mette in un angolo, non approvo quello che stai facendo, vai avanti per la tua strada. Quante volte? Allora è chiaro, ripeto, il messaggio che l'Apostolo Giacomo ci sta dando. Quando siamo tentati, quando cadiamo, andiamo a vedere bene le cause. Se siamo stati tentati, siamo caduti in una tentazione, no? È stata colpa mia. Non entro nel merito, ma anche oggi in televisione, ma in generale nel mondo, è un dare la colpa all'altro. E quindi siamo abituati. Quindi se io casco, è colpa di qualcuno di voi, eh? Se sono nella chiesa, se sono fuori è colpa degli altri. Il Signore non dice così. Noi abbiamo una responsabilità personale davanti al Signore. Infatti il Signore dice, tutte le cose buone, dal cielo ci vengono solo delle cose buone, versetto 16 e 17 avanti. Dice, non errate, cioè non fate gli strani ragionamenti, non pensate a male, perché dal cielo ci viene ogni donazione buona, ogni dono perfetto vengono dall'alto, discendendo dal Padre degli astri luminosi. E ci riporta a quello che dicevamo, il Signore ci vuole bene, ma non vuole il nostro male. Il Signore non è stato tentato e non ci tenterà mai. È il maligno che non ha avuto pudore nel tentare anche Gesù Cristo. Se avesse potuto farlo cadere, se avesse potuto farlo cadere, Gesù fosse caduto, non saremmo qua tutti noi questa mattina. Quindi il maligno è stato sconfitto. E allora dicevo, Giacomo ci mette di fronte alle nostre responsabilità. Prenditi la tua responsabilità quando cadi. Ecco perché dicevo prima, è importante meditare la parola del Signore, è importante approfondirla in tutti i suoi aspetti. Io ci sono arrivato tardi, ma meglio arrivarci tardi che mai. Approfondisci, perché capisci che cos'è la prova, che cos'è la tentazione, che cos'è la punizione del Signore. Metti tutto in un puzzle che a quel punto inizia a diventare chiaro, e allora ti confronti con la parola di Dio e dici: dove sono mancanti, Signore? Come posso piacerti di più? Cosa sono i rami che devo tagliare? Dove sono? Quali sono gli amori nascosti che tutti abbiamo nel nostro cuore? Quelli che possiamo dire, quelli che non diciamo e quello che possiamo solo dire a qualche fratello. Quali sono gli amori nascosti nel nostro cuore? E il Signore allora dice, c'è un interdetto, io non ti benedico. Perché dal Signore ci vengono solo le cose buone. Arrivo al termine, scusatemi, e faccio con voi una riflessione allora, alla fine della chiusura della prima parte di questo capitolo. Leggendo tutte queste cose, ancora una volta, mi sono reso conto come il credente è vincolato alla parola di Dio. Noi, avendo sposato Gesù Cristo, noi ci siamo vincolati al mezzo per mezzo del quale il Signore Gesù e Dio ci parla. Noi non possiamo fare a meno nella nostra vita della parola di Dio. Noi non possiamo non leggerla. E io credo sinceramente che molte malattie spirituali, lo dico molto così liberamente, provengono dal fatto che noi non leggiamo la parola di Dio e che la leggiamo male e non la approfondiamo. Devi lavorare perché più lavori, più guarda, poi puoi guadagnare di più. E allora lì iniziamo a pensare se è la cosa giusta da fare. Ma se il Signore ci dicesse, io ti do da mangiare tranquillamente, non mettere da parte né la meditazione né le riunioni, perché guardati attorno, cosa ti manca? Nulla. E allora? Ma santificati, apri il tuo cuore alla parola di Dio perché questa possa entrare. Quante scelte non vanno in questo senso nella nostra vita? Ah, ma prego poco, non prego. Ma io non trovo altra spiegazione che se sono innamorato di una persona, per quella persona faccio qualunque cosa. Faccio qualunque cosa per quella persona. Quando ero fidanzato, voglio dire che dopo non sono cambiate le cose. No, perché sarebbe un problema se dopo cambiano le cose, no? Anzi, diventano più... Io qualunque cosa, cioè, qualcuno mi ha detto, ma tu per tutte le cose andare da tua moglie. Noi le decisioni a casa nostra le prendiamo assieme. E anche le dobbiamo fare, dobbiamo dire, mi è stato detto, cosa facciamo? È un'unione che non si può rompere. È vero, nel mondo siamo abituati che ormai il matrimonio non vale più niente, no? Lo possiamo spaccare come vogliamo, lo possiamo, per il Signore no, lo troviamo nella parola del Signore, il matrimonio è uno indivisibile. Se noi abbiamo contratto matrimonio con il Signore, quello è uno. Non possiamo trovarci qualcun altro. Queste sono le invenzioni degli uomini. Non possiamo romperlo. E il Signore non lo vuole rompere. Ripeto, purtroppo il mondo anche in questo senso ci parla in maniera negativa. E ciò che è giusto per il mondo sta diventando giusto anche per noi. Non è così. E allora dicevo, noi siamo vincolati alla parola di Dio. Vincolati, leggo due passi. In Efesini, se volete venire con me, Efesini 5:8. Leggiamo pure dal 7. Non siate dunque loro compagni, perché già eravate tenebre, ma ora siete luce nel Signore. Conducetevi come figliuoli della luce, poiché il frutto della luce consiste in tutto ciò che è bontà, giustizia e verità. Questo è il nostro obiettivo. Essere giustizia, abbiamo letto giustizia, verità e bontà. E Signore, conoscendoci, cosa ci dice? Lascia stare, tu prima ti comportavi in un certo modo, adesso non puoi più farlo. Perché se no lo Spirito mio si mette da una parte se siamo figli di Dio, no? Lasciatemi estremizzare, sempre se siamo figli di Dio non ci stiamo ingannando, chiudo perché non voglio, per carità, no? Perché ripeto, a me hanno parlato, quello che ho detto a voi ha parlato fortemente al mio cuore, mi ha detto, ma tu che vita cristiana stai vivendo? Ma come ti comporti? Non puoi continuare in molti ambiti della tua vita a pensarla come il mondo? E poi in altri ambiti invece diventi un credente. Il Signore riempie tutta la mia vita. Delle volte possiamo cadere, possiamo dimenticarcene, va bene. E il Signore è pronto a risollevarci se con un cuore pentito andiamo davanti a Lui. E ancora in Tessalonicesi, poi chiudo, proprio finito. Prima Tessalonicesi 5, 4 a 6. Ancora. Ma voi fratelli non siete nelle tenebre, sì che quel giorno abbia a cogliervi in guisa di ladro, poiché voi tutti siete figliuoli di luce e figliuoli del giorno. Noi non siamo della notte né delle tenebre. Non dormiamo dunque come gli altri, ma vegliamo e siamo sobri. Cos'altro aggiungere alla parola di Dio? Io di fronte a certi versetti non ho molto da aggiungere. Di fronte a quando a versetti, a cose che il Signore mi dice così chiare, io non ho da aggiungere. Vegliate e siate sobri. Noi non apparteniamo più alla notte. Ecco perché Giacomo, e torno da dove sono partito, si sente in dovere di scrivere specificatamente una lettera dove ci dice, ma se tu sei figlio di Dio, questo lo si deve anche vedere. Non possiamo prescindere, queste due cose vanno assieme. Se il Signore continua a cambiare il mio cuore, e voglio dirvi, fratelli e sorelle, state tranquilli, se abbiamo un cuore onesto, andiamo dal Signore, dal punto in cui siamo arrivati, continuiamo ad andare avanti, e il Signore ci benedirà. Ma lì dove, ripeto, dovessimo avere degli amori diversi da quelli che il Signore ci mette davanti, fermiamoci altrettanto e chiediamo perdono al Signore perché possa illuminare e santificare tutta la nostra vita e il nostro cuore. Io ho finito e ringraziamo il Signore per la sua parola. Amen.